di questo quartiere, che è assolutamente particolare, che è assolutamente peculiare, dove già alla fine dell'Ottocento, essendo un porto, un quartiere portuale, un ghetto, ci sono tutte quelle caratteristiche di multiculturalità, di passaggio, ci sono le osterie, ci sono i bordelli, cioè la piccola criminalità, ci sono gli operai non specializzati, che rendono questa zona un ghetto, un qualcosa di diverso, un qualcosa di alternativo rispetto al resto della città. Ed è molto bello vedere come già a fine dell'Ottocento l'SPD, socialdemocratici, sindacati, non gli vanno bene le proteste che loro fanno, le proteste di questi camiciotti completamente disorganizzati, non li riesce a inquadrare. E questi però continuano a fare scioperi selvaggi, continuano a prendersi le strade, a prendersi la città. E a un certo punto negli anni 20 arrivano addirittura a proclamare da soli una repubblica socialista. A un certo punto nel 23 si cerca di fare un'insurrezione in tutta la Germania, ma alla fine si fa solo ad Amburgo perché loro non vengono avvisati. E quindi è bellissimo perché già alla fine del XIX secolo sono tutti quegli elementi quasi di proto-autonomia, che poi verranno ripresi e quindi di una coscienza di classe completamente diversa rispetto a quella che vorrebbe il partito, il sindacato, che poi vengono ripresi negli anni 80. E quindi c'è la storia di questo quartiere, lo sviluppo di questo quartiere, che come racconta il ministro Marco, questa è una delle contraddizioni su cui poi torneremo, già nel dopoguerra inizia ad essere gentrificato, già nel dopoguerra inizia a diventare un quartiere dove alla piccola criminalità lumpen si sostituisce la criminalità organizzata, dove i bordelli, lo spaccio non è più il modo di vivere di gente disperata, alternativa al sistema che vuole tenersi fuori da un sistema che vuole combattere, ma inizia a diventare una piccola disvena, un piccolo quartiere dove la borghesia della città o anche dalle altre città della Germania vanno a provare i piaceri proibiti tipici del capitalismo e dell'Occidente. Allo stesso modo è contraddittoria anche la nascita della squadra, perché la squadra nasce come una società di ginnastica assolutamente borghese, poi diventa una squadra di calcio. Nel periodo del nazismo è tangente al nazismo, il presidente è un gerarca nazista, negli anni 60 ancora è una squadra borghese. Fino a che succede per i movimenti della storia, per i movimenti economici, che una crisi fortissima travolge il quartiere perché l'automazione del lavoro porta gli operai non specializzati ad essere completamente esclusi dal sistema di produzione. E quindi si inizia con un nuovo tipo di militanza, anche qui non sindacale, non organizzata, che questa volta riprende le tesi dell'autonomia, del sabotaggio e del rifiuto del lavoro. E allo stesso modo, nello stesso periodo, hai questa squadra che ha perso completamente a PIL, che è finita in terza serie. E quando le sottoculture del quartiere, che erano prima i beat, poi diventano i punk, gli autonomi, gli skin, iniziano a frequentare lo stadio, iniziano a frequentare ovviamente lo stadio di Hamburgo, il Volkspark Stadium, della prima squadra di Hamburgo, dell'HSV. Però la squadra di Amburgo vince, e questo è un problema. Vince gli scudetti, vince una Coppa Campioni, finale contro la Juventus. L'anno prima, due anni prima, arriva in finale contro il Nottingham e perde, ed è comunque una squadra vincente. E poi, soprattutto, dentro ci sono i leoni, come si chiamano, che è la frangia nazista che fa un po' di egemonia all'interno. E allora ecco che la popolazione del quartiere, gli autonomi, gli occupanti della Fenstrasse e tutto quanto, trovano in questa piccola squadretta, in questa squadra perdente, in questa squadra di piccola categoria, un racconto molto più simile a loro, una vita molto più simile a loro, una pratica quotidiana molto più simile alla loro. E negli anni 80, quindi abbastanza anche recentemente per quella che è la storia del quartiere, per quella che è la storia della squadra, c'è l'incontro tra il quartiere e il Sempone. Adesso chiederei a Marco, visto che sei vissuto in prima persona, di raccontarci un po' come avviene questo incontro e come si sviluppa.
Buonasera. innanzitutto mi aggancio a quello che ha detto Valerio, nel senso che per me questa qui è una presentazione un po' diversa dalle altre, perché il libro, l'idea del libro in realtà è nata all'indomani di un viaggio fatto con Lugone, che qui insomma tutti conoscono, e quindi è grazie a lui e grazie al contributo di moltissimi amici, tra cui Valerio e tanti altri, anche bastava semplicemente una chiacchiera, un racconto, e insomma è da questo spazio che il libro è nato e si è diffuso un po' in tutta Italia, quindi insomma il ringraziamento parte dal cuore, insomma grazie ancora dell'aiuto. Detto questo, sì, Luca ha fatto una panoramica di quella che è, diciamo così, la prima parte del libro. Io aggiungo una cosa, nel senso che forse il momento più difficile nella stesura del libro è stato proprio cercare di capire il modo in cui raccontare questa storia qui. E allora ho cercato di partire dall'inizio, cioè dalla prima volta che sono capitato ad Amburgo. E io sono capitato ad Amburgo per caso, nel senso che facevo un viaggio da appassionato di calcio, capito nel quartiere di San Paoli e vedo che il giorno stesso in cui mi trovavo lì era in programma una partita. Come prima cosa, distinto, sono andato allo stadio, ho preso il biglietto. E poi in realtà da lì mi si è aperto un mondo che non conoscevo sostanzialmente, conoscevo come un po' tutti il fatto che San Paoli fosse la squadra che ha come simbolo la bandiera dei pirati e che ha fatto dell'antifascismo e dell'antinazismo un segno distintivo. La cosa che mi ha colpito subito dopo la partita è stato diciamo così, farmi portare da ragazzi che avevo conosciuto allo stadio dentro il quartiere. E quindi una semplice camminata con questi ragazzi mi ha fatto capire e mi ha fatto loro percepire il fatto che ci fosse qualcosa di speciale che lega il quartiere, la storia del quartiere, alla tifoseria. E quindi partendo da questa cosa ho cercato di raccontare nel libro non solo la storia del San Paoli come club e come tifoseria, ho cercato di andare a vedere quali fossero le caratteristiche sostanzialmente di questo quartiere, che poi diciamo così si sono allargate all'interno anche della tifoseria. E il discorso è quello a cui accennava Luca, cioè di un quartiere assolutamente anomalo, di un quartiere che nasce come sobborgo al di fuori delle mura cittadine, quindi gli abitanti di San Paoli fin dalla nascita di questo sobborgo sviluppano un grosso senso di appartenenza. La storia è un susseguirsi di rivolte, di ribellioni, legate tutte dall'inizio fino alla fine da questa sorta di autonomia, nel senso che tutto ciò che avviene a San Paolo avviene al di fuori delle organizzazioni del Partito Socialdemocratico e dei sindacati. La storia è fatta insomma di vari momenti anche diversi tra loro. Il discorso della parte di San Paolo del divertimento sessuale, dei bordelli, della prostituzione è una caratteristica peculiare di un quartiere portuale, c'è sempre stata. E poi nel periodo del dopoguerra si accentua molto, anche grazie al turismo, tutto ciò si amplifica, c'erano cose che si potevano fare soltanto in questo quartiere qua e che per questo motivo viene preso d'assalto da turisti di tutta Europa. Poi tutto ciò improvvisamente viene meno, il discorso della ristrutturazione all'interno del porto, l'introduzione della containerizzazione, quindi cala drasticamente l'occupazione e contemporaneamente, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, si diffonde il virus dell'AIDS, quindi il quartiere viene messo in ginocchio, si svuota, moltissime persone abbandonano San Paoli è in assoluto uno dei quartieri più poveri di tutta la Germania, ed è in questo frangente che interviene all'interno del quartiere una nuova nuova scena politica, diciamo così. Una scena politica che tra l'altro in quegli anni si era sviluppata attraverso varie lotte in Germania, prima per tutte la lotta contro il nucleare, quindi c'è questo movimento autonomo che inizia il percorso partendo dalla lotta contro il nucleare, poi si snoda attraverso la lotta per la casa, ciò avviene sostanzialmente e principalmente a Berlino, e contemporaneamente, diciamo così, questa lotta si allarga fino a toccare tutte le altre grandi città. Anche ad Amburgo, nel quartiere di San Paoli, gli autonomi occupano questi 8 palazzi praticamente abbandonati che stanno proprio in faccia al porto, 8 palazzi molto grandi tra l'altro, e li occupano, danno vita a una nuova stagione all'interno del quartiere. Contemporaneamente sono anche gli anni in cui si sviluppa il punk sostanzialmente. Ecco, questo è un altro filone che lega la storia del quartiere, cioè la storia musicale. Se negli anni 20, durante il nazismo, la musica jazz swing era una forma di opposizione al regime, successivamente si arriva negli anni 50 al rock and roll con una band di ragazzini che hanno i Beatles, che iniziano a suonare e a formarsi musicalmente proprio nelle pettole del quartiere, e poi si passa alla fine degli anni 70 alla musica punk. Quindi questa commissione tra punk e autonomi che occupano questi 8 palazzi praticamente rimette in vita il quartiere. Il passaggio non è così semplice, nel senso che queste occupazioni della Feldstrasse costituiscono un grosso pericolo per tutta la città. Innanzitutto Amburgo è una città molto ricca, che deve tutta la sua ricchezza all'attività del porto, e quindi la zona del porto è assolutamente centrale per tutta la città, e quindi avere 8 palazzi occupati proprio nella zona del porto costituisce quantomeno un qualcosa di strano. E quindi inizia una lunghissima battaglia politica tra l'amministrazione e gli occupanti, fatta di scontri epici, di quotidiane provocazioni da parte della polizia, da parte anche di gruppi di neonazisti e di gruppi di hooligans che capitano ad Amburgo, sia che si giochi contro l'Amburgo, contro il San Paolo, e che hanno come obiettivo quello di andare a infrangere questo mito della Feldstrasse. Quindi la lotta politica è molto dura. Tra l'altro all'interno del movimento autonomo nasce questo nuovo modo di stare in piazza, cioè il cosiddetto Black Bloc. E quindi ci sono almeno un paio di grossi cortei a difesa della Feldstrasse, con un cortei di almeno 10.000 manifestanti, di cui almeno 2-3.000 Black Bloc che aprono il corteo. E quindi di fronte a questa reazione anche la polizia e la città di Amburgo a un certo punto si arrendono di fronte a queste occupazioni qua. Però la cosa interessante è che nel momento in cui nasce questa occupazione, dopo poco tempo gli occupanti si accorgono che a poche centinaia di metri dalla Feldstrasse c'è uno stadio di calcio di una squadretta che appunto aveva l'etichetta di club dei perdenti, perché era sempre stato il cavallo tra la Serie B e la Serie C, e che è questo stadio frequentato da circa 1.000 persone, per lo più portuali. E quindi automaticamente viene spontaneo per questi militanti politici andare a frequentare questo stadio qui. Ciò avviene anche perché, come si accennava prima, contemporaneamente, siamo sempre a cavallo, cioè nei primi anni 80, in tante curve di squadre importanti della Germania iniziano a fare capolino i gruppi neonazisti, e questo qui crea problemi soprattutto a tanti ragazzi punk di 15-16 anni che in Germania hanno sempre portato avanti la loro passione per tutto ciò che è punk, ma anche per il calcio. E quindi, soprattutto nella curva dell'Amburgo, cioè l'altra squadra, quella vincente, c'erano molti punk che improvvisamente hanno avuto problemi all'interno della curva. Proprio perché ad Amburgo, nello specifico, c'era un po' il leader di queste formazioni d'estrema destra che reclutava manovalanza all'interno delle curve. E quindi vuoi perché poi insomma c'è stata questa occupazione all'interno del quartiere, poi perché molti punk hanno praticamente impossibilità di andare allo stadio, inizia una sorta di passaparola nel circuito punk. Mi raccontavano le persone che hanno vissuto questa stagione che mi raccontava le persone che hanno vissuto questa stagione che all'epoca, quando si organizzava una trasferta, subito dopo si organizzava anche il concerto punk. E quindi i punk all'interno, durante i concerti, hanno modo di parlare, di scambiarsi opinioni e idee, e piano piano si sparge la voce che a San Paoli la scena punk sta frequentando questo stadio qui di questa squadretta, e piano piano la tribuna che è in grande, cioè la tribuna nella quale inizialmente i punk, gli autonomi assistono alla partita, e comincia a frequentarsi sempre di più. Questo insomma provoca un enorme cambiamento non solo all'interno del quartiere, non solo all'interno di questo club fino a quel momento un po' sconosciuto, ma un po', diciamo così, in tutta la Germania. Qual è la cosa che colpisce? La cosa che colpisce è il fatto, innanzitutto, che questa voglia, questo desiderio di andare allo stadio non nasce con motivazioni politiche. Nessuno ha mai pensato di andare a conquistare politicamente le tribune di uno stadio di calcio per fare chissà che. Il tutto nasce molto spontaneamente dal desiderio di ragazzi di circa 20 anni appassionati di calcio di viversi una serata, un pomeriggio di calcio con gli amici in tranquillità a bere birra. Quindi dietro questa, diciamo così, invasione tra virgolette dello stadio del San Paolo non c'era alcuna motivazione politica. E poi cambia anche un'altra cosa importante, cioè cambia la percezione che un militante di sinistra aveva agli occhi esterni, cioè nel senso che fino a quel momento lì in Germania la sinistra sessantottina ha sempre visto non di buon occhio il fatto che qualcuno frequentasse, che qualche militante politico frequentasse lo stadio. Qualcuno dice che insomma andare allo stadio equivaleva andare al bordello, quindi molti venivano visti anche con occhio sospetto. Ebbene, i tifosi del San Paolo, questi punk, queste donne che vanno allo stadio, smentiscono questo assioma e dimostrano che si può essere militante politico e si può allo stesso tempo essere appassionati di calcio e andarsi a vedere una partita con gli amici. Le cose, diciamo così, vanno bene per il San Paolo perché in questo passaggio contemporaneamente avviene una sorta di miracolo calcistico, cioè una doppia promozione grazie a una squadra fatta sostanzialmente di ragazzini della primavera, e proprio a metà degli anni 80, tra l'87 e l'88, il San Paolo arriva in Bundesliga. Arriva in Bundesliga e quindi l'entusiasmo provocato anche dai successi sportivi nel giro di veramente pochissimo tempo riempie lo stadio, quindi il piccolo stadio del San Paolo di 20.000 persone si riempie con tutti esaurito per moltissime partite, e da qui cambia tutto, nel senso che c'è questa storia che riguarda un po' il simbolo della tifoseria, cioè la bandiera dei pirati. Questa bandiera qui che vedete qui sotto era una bandiera che rappresentava la scena squat del nord Europa. Tutte le occupazioni era presente la bandiera dei pirati, e un bel giorno un punk che abitava cioè viveva alla Feldstrasse, che aveva questa bandiera attaccata alla finestra, decide di portarla allo stadio, l'attacca su un manico di scopa, la porta allo stadio e comincia a sventolarla. Da lì queste bandiere iniziano a diventare ogni partita sempre di più, fino a che nel corso degli anni la società del San Paoli prenderà il simbolo Jolly Roger, il simbolo non ufficiale del club.
Le cose
vanno avanti nel tempo e sostanzialmente, se oggi siamo qui a parlare del San Paoli, è perché questi tifosi nel corso degli anni iniziano a, diciamo così, a entrare all'interno della struttura societaria, modificando enormemente la storia di questo club. Come diceva prima Luca, il San Paoli nasce come una società tutt'altro che progressista e tutt'altro che rivoluzionaria o di sinistra. E sono stati questi tifosi qui, quelli che provenivano dalle occupazioni, che provenivano dalla sinistra radicale tedesca, a cambiare completamente la storia di questo club. I tifosi sono entrati dentro la società in un modo che poi magari spiegheremo dopo, cioè su come è strutturata proprio il club di calcio in Germania, e nel corso degli anni hanno imposto il loro modo di vedere la vita sostanzialmente al club, che si è trasformato in quello che oggi definiamo una sorta di baluardo contro qualsiasi forma di discriminazione. Ci sono poi ovviamente tanti episodi che hanno contribuito a rendere il San Paoli una squadra molto famosa e quantomeno che ha suscitato curiosità in molti, non solo militanti ma anche simpatizzanti della sinistra tedesca. Ci sono delle storie molto, molto importanti, una di queste è sicuramente quella di un portiere che si chiama Volker Ippig. La storia è abbastanza emblematica, grazie a questa figura molto anomala all'interno del mondo del calcio, molti si sono avvicinati a San Paoli. In due parole, Volker Ippig era un ragazzo di 20 anni che dalla primavera del San Paoli passa in prima squadra e che un giorno decide di andare a vivere nelle occupazioni della Feldstrasse. Quando era portiere titolare, quando aveva poco più di 20 anni, improvvisamente decide di lasciare il calcio e di partire per il Nicaragua per andare a costruire asili nido per i bambini, e questo qui, diciamo così, una storia che un po' ha scioccato un po' tutti quanti all'interno del calcio tedesco. Poi ritornerà, a distanza di qualche anno, ritornerà a giocare con San Paoli, e da quel momento lì sarà assolutamente il punto di riferimento, sarà per la stampa tedesca, sarà il portiere della Feldstrasse, cioè sarà il portiere che salutava i propri amici della Feldstrasse quando entrava in campo col pugno chiuso sotto la tribuna. Quindi episodi come questo poi ce ne stanno tanti altri. Fatto sta che nel giro di 6-7 anni San Paoli cambia completamente la storia, e questo cambiamento è dovuto a questo interesse, a questo coinvolgimento da parte degli occupanti della Feldstrasse e della scena punk.
Allora, io adesso ti volevo chiedere questo, Marco. Allora, in pratica, come ha raccontato Marco, è quasi un caso che da Feldstrasse ci si porta al Millenkaup e si inizia a seguire il St. Paul. Perché in realtà poi all'inizio si andava a seguire l'altra squadra di Hamburgo. Allora, il problema secondo me è capire se all'interno del calcio e di quella che è l'industria culturale del pallone c'è spazio per l'alternativa, come direbbero gli schiavi, o se semplicemente il St. Paul deve rimanere un'isola felice. Allora, negli anni 70, non solo ad Amburgo, dove infatti vanno a cercare l'alta squadra, l'HSD e non il St. Paul, ma poi in tutta Europa i movimenti, le sottoculture si avvicinano agli stadi. Poi succede che in alcune città il calcio ha la funzione che si è prefissa fin dall'inizio, quindi quella di tranquillizzare, di alienare, di naturalizzare. Uno degli esempi migliori che abbiamo abbiamo qua in Italia, quello della Juventus. La Juventus ha avuto una funzione fondamentale negli anni 70 italiani e negli anni 80 italiani per limitare quelle che erano i movimenti, gli scioperi, l'alternativa. Fondamentalmente non solo si offriva al lavoratore alienato dalla catena di montaggio uno sfogo domenicale nel quale poteva trovare la vittoria, trovare una rivincita, trovare uno sfogo, ma addirittura la Juventus fa un lavoro certosino che per certi versi è veramente fantastico, nel senso che essendo tutti gli operai della catena di montaggio della Fiat deportati praticamente dalle regioni del sud Italia, la Juventus va scientemente a prendere il giocatore più forte della Puglia, della Calabria, della Sicilia, tutto quanto, lo mette in squadra, di modo che ci sia anche un'identificazione con il conterraneo, con una persona ancora più vicina a te che ce l'ha fatta e che ce la può. Contemporaneamente però il calcio può anche avere una funzione assolutamente alternativa. Amburgo, altre città portuali, possono essere la città di Liverpool, possono essere la città di Glasgow, possono essere la città di Marsiglia, e quindi abbiamo esempi in cui la squadra di calcio si fonde con la popolazione e lotta insieme a loro. Sono famoso l'esempio a Nottingham, negli anni 80 c'era questa squadra del Nottingham Forest con un allenatore chiaramente comunista che era Brian Clough. Questi vincono uno scudetto, vincono le coppe dei campioni e sono gli anni della fine dell'industria in Inghilterra, la chiusura delle miniere che precludono all'arrivo del tacerismo e Clough porta la squadra a fare i picchetti davanti alle miniere e la squadra proprio lotta insieme alla città, quindi può anche avere una funzione diversa che è quella che si è avuta a San Poli. Allora, a un certo punto la mia domanda è: leggendo dal libro di Marco, molte volte i tifosi del St. Paul lottano contro la società, nel senso lottano contro lo sponsor perché non lo vogliono, perché è una banca, sono contro le banche, lottano contro la costruzione di un nuovo stadio, questi nuovi padroni canadesi che vorrebbero costruire un nuovo stadio. Quasi se a mantenersi piccoli, allora si mantenga una purezza. Questa purezza però non c'è, perché il St. Paul non è una squadra ad azionariato popolare. Qua abbiamo anche esempi a Roma, sta ritornando molto forte il tema dell'azionariato popolare nel calcio, la Dita, il San Lorenzo. Il St. Paul è una squadra che nasce inserita totalmente all'interno del sistema capitalista. Allora la domanda che io volevo fare a Marco è: non è possibile che si sia rimani piccoli, allora si è puri, se si rifiuta di crescere, se si rifiuta di vincere, come a dire che la piccola industria del nord-est, perfettamente inserita in un sistema capitalista, sia più democratico e rivoluzionaria della grande industria che c'è nelle grandi città industriali? No, ha la stessa funzione che ha l'altro tipo di industria. Allora io volevo chiedere a Marco, senza dover andare nel calcio popolare, se anche all'interno di una squadra come il St. Paul si può fare le giuste e legittime battaglie contro l'aumento dei prezzi, la via allo stadio, tutte queste cose, ma si possa anche pensare di crescere e di diventare una grande squadra inserita all'interno del sistema e, visto che il calcio comunque è un'industria, sfruttare un'industria culturale, sfruttare quegli spazi che l'industria culturale ti offre e fare, come è successo a Nottingham, ma come succede ancora oggi a Liverpool e a Glasgow, militanza politica, sfruttando però la massima esposizione possibile.
Allora, io penso che il Sampari non sia una piccola squadra, nel senso che, come dicevi giustamente, il Sampari è inserito all'interno del sistema calcistico e non solo. Quindi io vedo, da questo punto di vista, il Sampari sia a tutti gli effetti una società, diciamo così, che magari non ha avuto successi sportivi, ma che dal punto di vista manageriale sia assolutamente inserita all'interno di quel contesto. Il discorso a cui accennavi tu del fatto, appunto, perché rimanere su posizioni basse, diciamo così, piuttosto che spiccare il volo. Io penso che se questo qui innanzitutto è uno dei temi più dibattuti all'interno della tifoseria, nel senso che questo anche forse è un luogo comune da sfatare. Non tutti i tifosi del San Paolo pensano la stessa cosa. Non tutti sono d'accordo sul fare o non fare determinate cose. C'è un grosso dibattito, ci sono diverse prese di posizioni, forse in misura maggiore rispetto a quello che avviene in una normale tifoseria italiana, proprio perché in Germania c'è la possibilità di anche scontrarsi dialetticamente, e io penso che un elemento importante su cui riflettere, e che poi magari ci spiega alcune prese di posizione da parte di alcuni settori della tifoseria, sia da ricondurre al diverso sistema gestionale che riguarda la società di calcio. Se noi prendiamo il modello italiano e quello tedesco, ci accorgiamo che insomma sono completamente differenti. La differenza fondamentale è che in Germania qualsiasi club di calcio è un'associazione registrata. Questo significa che esiste la figura del socio che partecipa all'assemblea dei soci, che decide le cariche del club, e quindi questo qui significa che in Germania c'è una diversa concezione del calcio. In Germania, non a caso, il tifoso, in quanto tale, riveste un ruolo assolutamente attivo all'interno del proprio club, cioè ha voce in capitolo. Il caso del San Paolo rappresenta un po' l'esempio massimo di virtù, nel senso che storicamente i tifosi del San Paolo, proprio grazie all'esperienza politica dalla quale provenivano, sono riusciti ad organizzarsi politicamente e a imporre alla società le proprie scelte. Quindi questo qui, riprendomi al fatto che tu dicevi prima, magari c'è qualcuno che contesta lo sponsor piuttosto che la ristrutturazione dello stadio. Io credo che questa sia una cosa proprio che un diritto che il tifoso ha innato dentro di sé. E no, che poi certo
questa mitologia romantica, appunto si chiamano social romantici, quindi di quando si perdeva, di quando si era piccoli, in realtà l'età dell'oro non c'è mai stata, nel senso che anzi nascono borghesi, diventano romantisti, quindi sia dal punto di vista della squadra che dal punto di vista del quartiere non c'è nulla di romantico o di età dell'oro a cui rifarsi. C'è un presente nel quale decidere se starci e come starci.
Per loro il romanticismo sta, insomma, nella purezza, diciamo così. Il punto centrale è più o meno databile all'inizio degli anni 2000. Cioè, negli anni 2000 il San Paolo era sull'orlo del fallimento. Cioè, la vera svolta commerciale, diciamo così, c'è stata intorno agli anni 2000, quando il San Paolo era sull'orlo del fallimento. Il presidente che gestiva la situazione ha posto la tifoseria davanti a un bivio. Il bivio era: o ci salviamo con la commercializzazione oppure falliamo. Viene messa in moto una campagna di salvataggio molto particolare. Vi dico soltanto che, per farla breve, che alla fine per salvare il San Paolo le magliette del San Paolo hanno stampato questa maglietta con scritto Salvatore Retter, vennero vendute a McDonald's. Questa qui è stata una cosa che, diciamo così, ha scosso enormemente una tifoseria che aveva una cultura assolutamente incompatibile con la commercializzazione. È questo il momento in cui la prima generazione di tifosi, cioè i punk di cui parlavamo prima, abbandonano il club del San Paolo, abbandonano lo stadio. Il personaggio che ha portato la bandiera dei pirati oggi va a vedere l'Altona, non va a vedere San Paolo, e l'Altona oggi è esattamente come era San Paolo negli anni 80, nella squadretta di Serie C. Quindi il discorso è questa enorme commercializzazione del San Paolo ha portato una spaccatura all'interno della società, scusate, della tifoseria. Molti sono critici, l'ala più critica oggi è, diciamo, incarnata dalla curva, dal gruppo Ultras, mentre invece c'è un'altra parte della tifoseria che sostanzialmente accetta la commercializzazione. Il discorso quasi va ancora più complicato perché noi dobbiamo sempre fare i conti con quella che è la situazione anche sociale nel quartiere. Quindi nel corso di questi 30 anni la tifoseria del San Paolo è cambiata enormemente. Oggi non ci stanno più i punk, oggi il quartiere di San Paolo è un quartiere assolutamente gentrificato, centrale all'interno della città. E quindi la composizione, cambiando la composizione sociale del quartiere, automaticamente cambia anche la composizione all'interno dello stadio. Io me ne accorgo volta per volta, cioè a distanza di 6 mesi, un anno, vado a vedere la partita dello stadio, mi accorgo di una tipologia di tifoso che cambia in continuazione. Però il discorso qual è? È che comunque sia la conflittualità che può portare una situazione come quella del San Paolo va letta anche all'interno delle attività che vengono svolte nel quartiere, perché come dicevo prima il San Paolo è un'associazione tra l'altro che ha diverse sezioni sportive, non c'ha soltanto il calcio. Molto spesso quando parliamo di calcio popolare, di esperienze di sport popolare, che in Italia se ne stanno diffondendo tantissime, molto spesso si fa riferimento al modello San Paolo, citando tra l'altro il modello dell'azionariato popolare, che in termini specifici non è neanche corretto, perché quello è un altro modello ancora, quello dell'azionariato popolare. Però la forza politica oggi, con tutto quello che si può dire a San Paolo sul fatto della commercializzazione e quant'altro, sta nelle attività che svolge all'interno del quartiere. Ad esempio il calcio. Se tu sei socio del San Paolo, pagando una quota annuale, hai diritto a usufruire delle strutture del club all'interno del quartiere. Quindi, per dire, un appassionato di calcio si diventa socio del San Paolo, insieme a un gruppo di amici, di altri 20 amici, decide di mettere su una squadra di calcio che partecipa a un campionato ufficiale, l'equivalente di una terza categoria in Italia, ebbene lì lo puoi fare con il tuo gruppo di amici, con altri soci, ti associ, crei la squadra e giochi con la maglietta del San Paolo, cioè rappresenti il San Paolo. E questo qui avviene in tutti le altre sezioni sportive. La forza sta proprio in questo, la forza politica intendo, e il modo in cui la comunità del San Paolo può contrastare certe logiche sta anche nella ramificazione all'interno del quartiere, sta nell'enorme sostegno che si danno a vicenda il quartiere e la tifoseria. Tu prima citavi l'esempio dello Sport Dom, siamo nel 1988, quindi agli albori di questo cambiamento all'interno della tifoseria. Ebbene lì, quell'episodio lì è importante perché sancisce la definitiva saldatura tra il quartiere e la tifoseria e la squadra. Prima di allora le due entità erano due entità assolutamente staccate, assolutamente autonome. Questo episodio qui, cioè una lotta congiunta tra i collettivi politici del quartiere e la tifoseria di calcio, ferma una ristrutturazione dello stadio con un progetto mastodontico che poteva trasformare l'Ostello di San Paolo in un impianto da utilizzare anche per concerti e quant'altro, con investitori canadesi. Questa lotta congiunta tra il quartiere e la tifoseria, innanzitutto salda le due anime in maniera definitiva e blocca questo progetto che per il quartiere dell'epoca, nell'88, era un po' un pugno nell'occhio. Poi, certo, c'è da dire che le contraddizioni ci sono state perché è proprio grazie alla rinascita che hanno portato i punk e gli autonomi attorno alla Festrasse che il quartiere inizia quella fase di gentrificazione che rende oggi San Paoli un quartiere assolutamente diverso rispetto a una decina d'anni fa.
Devo chiedere un'altra cosa, che è il modo in cui si tifa a St. Pauli, che è abbastanza curioso, e ne parlavamo prima, io ho avuto questa esperienza, ogni tanto vado all'onda con il Clapton, che è una piccola squadretta di Forest Gate, sentate, parte, tra l'altro nessuno va a vedere la partita, nessuno va a vedere i giocatori, perché non interessa a nessuno. E quest'anno, la prima di campionato, c'erano state 250 persone che cantavano e ballavano e bevevano, fumavano, tutti ovviamente con le spalle al campo, perché la partita non ne fregava un cazzo a nessuno. E questo è un modo di fare anche molto italiano, infatti sugli spalti del Clapton la maggioranza, un'alleata di fascista, sono ovviamente tutti occupanti italiani e spagnoli, delle case del quartiere, adesso ci dirai se è così anche a San Poli, però tu racconti benissimo come c'è anche un cambio della tifoseria a San Poli che attraverso viaggi in Italia, gemellaggi, solidarietà, anche a San Poli si tifa all'italiana, quindi si tifa con il modo ultra, che è una cosa che in continente, soprattutto al nord, dove solitamente si aveva il concetto ultras inglese, quindi un modo di fare, si cantava allo stesso modo, ma completamente diverso. E invece, tipo, con la terza generazione di tifosi importano dall'Italia il modo di fare l'Italia.
Sì, io tra l'altro questa è una cosa che mi sta molto a cuore, nel senso che il mio approccio con il mondo San Paoli, dopo quella prima volta di cui vi dicevo prima, avviene a Terni. Avviene a Terni nel 2005, all'epoca si organizzavano i raduni antirazzisti internazionali, i RAI, nel quale si incontravano un po' le tifoserie, diciamo così, antirazziste d'Italia, e andai e incontrai questo gruppo di ragazzi del San Paoli, molto giovani, che avevano da poco fondato il primo gruppo ultras all'interno della tifoseria del San Paolo. La cosa che mi meravigliò tantissimo era che, almeno parliamo di, loro erano tipo 6-7 ragazzi, almeno due parlavano molto bene l'italiano. E il motivo stava nel fatto che loro, da appassionati di tifo, di cultura ultras e quant'altro, avevano proprio la curiosità di capire i cori italiani, di leggere gli striscioni, e questa curiosità li ha portati anche a studiare l'italiano. E quindi è grazie a questo contatto che poi in realtà sono nati tutti i rapporti con Amburgo. E la loro esperienza, cioè quella dell'ultra del San Paolo, ultra San Paolo, il gruppo San Paolo, anche questa è interessante da vedere perché come diceva Luca, in Germania il modello di riferimento, il fatto di tifo, non è sicuramente quello italiano, ma è quello inglese, quindi più modello hooligan, mentre invece modello ultras, diciamo così, era qualcosa che non apparteneva proprio alla cultura. Ebbene, in un momento ben preciso, sempre come dicevo prima, a cavallo all'inizio degli anni 2000, proprio in quella situazione nella quale il San Paolo si trovava sull'esso fallimento, e quindi l'atmosfera era un po' cupa e grigia, un po' in tutto l'ambiente. Questi ragazzi qui, una nuova generazione di tifosi, decidono di cambiare assolutamente rotta. Vuoi anche perché in quegli anni il modello inglese stava perdendo un po' di fascino a causa della repressione. Però insomma, sostanzialmente questi ragazzi decidono di fondare questo gruppo ultras sul modello italiano, quindi con tutto ciò che ne consegue, quindi cori diversi, modalità di tipo diverse. E sostanzialmente nella loro fase iniziale di questa esperienza iniziano tutta una serie di viaggi in Italia alla scoperta del modo in cui si vive in Italia. E quindi per questo motivo qua gli Ultras del Zampaglia hanno una splendida amicizia che è durata tanto tempo con i tifosi della Ternana, hanno contatti anche con i bergamaschi, con i veneziani, con i livornesi. Insomma, hanno girato l'Italia e hanno cercato di prendere alcuni elementi che poi hanno riproposto a modo loro in Germania. Loro come gruppo Ultras ovviamente non hanno avuto alcun dubbio sul fatto di proseguire quella che è stata la storia della tifoseria del Zampaglia, quindi una storia fatta di antifascismo. Prima ho tralasciato il fatto che nel momento in cui si forma questa nuova tifoseria, vi potete immaginare che insomma la reazione delle altre tifoserie, poi tra l'altro in un momento storico nel quale in Germania imperversavano le ondate xenofobe che andavano a colpire gli ostelli dei rifugiati, parliamo del periodo in cui le due Germanie si sono riunificate. Insomma, era molto complicato per una tifoseria assolutamente che dichiarava guerra a qualsiasi forma di discriminazione andarsi anche a confrontare con invece tifoserie d'estrema destra. Quindi per almeno 5-6 anni la storia della tifoseria del Zampaglia è stata una storia di scontri di piazza, sostanzialmente. Chiunque capitasse a San Paoli, qualsiasi tifoseria avversaria, come dicevo prima, aveva come obiettivo quello di invadere il quartiere di San Paoli e soprattutto le occupazioni da Pertasso. Quindi la prima parte della storia della tifoseria di San Paoli è una storia di scontri. Praticamente in ogni partita c'è uno scontro, c'era sempre qualcuno che tentava l'affondo. E pensate poi nel momento in cui il San Paoli deve col campionato riunificato andare a giocare nell'ex Repubblica Democratica, Rostock piuttosto che a Dresda e quant'altro. Insomma, la storia di questa tifoseria è anche una storia di scontri di piazza, non solo di impegno politico all'interno delle istituzioni, quello viene dopo. E quindi, come dicevo, questa nuova generazione di tifosi riprende in mano questo filo conduttore, non c'è stato alcun dubbio nel proseguire l'impegno politico in senso antifascista, perché questa è una cosa che non è mai stata messa in discussione, e quindi nasce questo nuovo gruppo Ultras. La cosa simpatica è che loro come gruppo Ultras ci hanno avuto anche parecchi problemi a farsi accettare dalla tifoseria, dal resto della tifoseria. Ancora oggi l'Ultras del San Paoli rappresentano un po', diciamo così, non vengono visti di buon occhio dal resto della tifoseria. Mi raccontava un caro amico che è stato tra i fondatori del gruppo, è stato sostanzialmente colui che per la prima volta ha portato dentro lo stadio del San Paoli il megafono. E già questa cosa qui del megafono all'interno di una tifoseria punk abituata a fare i cori così quando capita, in maniera assolutamente spontanea, già il fatto che ci sia qualcuno che ti dice canta questa canzone che sto facendo io ha creato problemi. E lui mi diceva: guarda, non è stato facile far capire di fare un coro tutti insieme, all'inizio ci tiravano le birre, ci tiravano gli accendini e quant'altro. Nel corso degli anni però, insomma, il gruppo poi, oltre ad aver interpretato secondo me alla grande anche il modo di fare, di creare coreografie, questa cosa un po' secondo me in Italia si è pure un po' persa, nel senso che oggi per un gruppo ultras non è tanto importante fare una bella coreografia quanto scontrarsi col gruppo rivale, quindi questa cosa qui in molti casi secondo me ha anche abbassato il livello della qualità coreografica. Invece in Germania vi potete immaginare l'organizzazione, io ho assistito a delle scene clamorose, nel senso che loro sono super organizzati, hanno una sede spettacolare, ognuno fa una cosa, il lavoro è diviso in maniera impeccabile e quindi riescono a creare delle coreografie molto, molto originali, sempre con quello stile italiano. Tra l'altro utilizzano molti slogan italiani, uno dei quali diffidati con noi è ormai famoso tutta la Germania perché è ripreso appunto dall'Italia. Ma soprattutto contemporaneamente come gruppo ultras portano avanti anche una battaglia a livello, diciamo così, politico all'interno dell'assemblea dei soci, quindi c'è sta una rappresentanza degli ultras anche all'interno dell'assemblea dei soci che fa valere i propri punti di vista. Ma secondo me una cosa che si può aggiungere, una cosa che si può aggiungere è forse legata anche all'attualità, nel senso che recentemente, parliamo di quest'estate, il calcio tedesco è un po' balzato agli onori della cronaca in Italia, penso un po' in tutta Europa, per la vicenda dei rifugiati. E se vi ricordate, insomma, la notizia che fece un po' di clamore fu che in molti stati e molte curve tedesche sono comparsi striscioni di solidarietà nei confronti dei rifugiati. A parte il fatto che, come parlavamo prima fuori, in Germania si è verificata questa cosa qui. La Germania come sistema calcistico ha dimostrato di affrontare, e poi anche qui siamo nella super attualità, nel senso la vicenda Sarri-Mancini in realtà in Germania è una vicenda che è stata affrontata molto tempo fa. Cioè la federazione calcistica tedesca già da anni si è impegnata in campagne contro il razzismo e recentemente, cioè successivamente, contro l'omofobia. Quindi a differenza nostra questi due temi sono ormai quasi superati. Il razzismo, i famosi ululati ormai sono un ricordo abbastanza lontano. Affrontato quel problema si è passati al discorso dell'omofobia.
Posso interrompere?
Sì, fino a un certo punto, nel senso che un paio d'anni fa c'era tedesco, che smesso di giocare, ha fatto coming out e ha detto di essere omosessuale. A quel punto diversi dirigenti, diversi giocatori, tra cui Philipp Lahm, capitano anche del Bayern Monaco e della nazionale, ha detto che comunque non si può fare coming out nel mondo del calcio perché il mondo del calcio non è adatto e tutto quanto. Allo stesso modo, se è vero che la federazione fa tutto un lavoro contro il razzismo e l'omofobia, e noi abbiamo sempre negli occhi lo splendido muro giallo-nero del Borussia Dortmund, quanto sono belli tutti in piedi che cantano tutto quanto, all'interno della curva di Dortmund in pratica nasce la progetta, che sono gli hooligans gegenpartis, che sono fondamentalmente la parte da stadio di Pegida, quindi sono dei nazisti del cazzo. Quindi in realtà anche su questo ci sono molte contraddizioni, nel senso che non è che poi la Germania sia così avanti da questo punto di vista. E quindi mi ricollego anche a quello che dicevo prima, e dico, invece che un Sempoli in terza divisione, che è un po', adesso senza esagerare, però la rappresentazione di se stesso, complesso di quello che è e semplicemente autoreferenziale. Un sempre un Bundesliga con una potenza anche industriale potrebbe a livello di lavoro egemonico, di conflitto, ma anche proprio di conflitto vero e proprio all'interno, dentro e fuori di stati, di casa e di trasferta, forse funzionare di più che non un sempre nelle basse divisioni.
No, però ti ripeto, secondo me il San Paoli non è assolutamente autoreferenziale, nel senso che in Germania il San Paoli è una tifoseria super conosciuta alla quale simpatizzano moltissimi sostenitori di sinistra, cioè nel senso che per esempio se il San Paoli va a giocare a Monaco tu vedrai un settore ospiti di 5.000 persone, delle quali forse 1.000 sono di Hamburgo, ma altre 4.000 sono i simpatizzanti di Monaco, del San Paolo. San Paolo, secondo me, col fatto che viene etichettato come club di perdenti, uno pensa che sia una squadretta così. In realtà, San Paolo, anche dal punto di vista commerciale, un fatto di merchandising, il marchio del San Paoli è un brand super milionario, cioè incassa una cosa come una decina di milioni di euro all'anno, quindi il discorso dell'inserimento all'interno del sistema secondo me ci sta tutto. Quello che sta succedendo è adesso, nell'attualità, è che il nuovo presidente del San Paoli, che è stato eletto all'inizio dell'anno scorso, vorrebbe riportare il San Paolo in Bundesliga a competere con i grandi club tipo il Bayern Monaco, Borussia Dortmund e quant'altro, però non dal punto di vista commerciale, non aumentando il business attorno al mondo del calcio, ma attraverso i valori politici che il San Paolo, diciamo, storicamente rappresenta in un certo modo. La sfida è quella. Poi, come diciamo prima, subentra pure a un certo punto il discorso anche di competenza calcistica, nel senso che forse il San Paolo dal punto di vista calcistico è molto discutibile, però dal punto di vista dell'autoreferenzialità io questa cosa non la percepisco, anzi tutt'altro, il San Paolo può essere anche, diciamo così, accusato di essere troppo inserito all'interno da molti è criticato da questo punto di vista, però dal punto di vista, ecco, dell'organizzazione, della managerialità, non credo assolutamente che San Paolo sia qualcosa di limitato e di identitario, diciamo così. Finisco brevemente su quella cosa che dicevo prima poi tra l'altro, ecco, sì, la curva del Borussia Dortmund, tra l'altro storicamente, è sempre stata una curva, diciamo così, di estrema destra. Però il discorso qual è? Che una polemica come quella che abbiamo vissuto in questi giorni in Italia, vista con gli occhi di un tedesco, sarebbe quasi una cosa ridicola perché come dicevi giustamente tu, insomma, non è il discorso di prendere parti di uno o dell'altro, il discorso è la discriminazione. In Germania tutto ciò, diciamo così, hanno fatto un lavoro e, come se sintetizzando potessimo dire, stanno una decina di anni in avanti, proprio perché la federazione si è impegnata, ci sono anche delle associazioni, dei gruppi di tifosi che hanno addirittura organizzato delle giornate contro il razzismo, contro l'omofobia, che hanno coinvolto tutti gli stati della Germania. Cioè il tema, ad esempio, l'omofobia è un tema lì molto trattato, molto discusso, cosa che abbiamo visto in Italia è impossibile ancora semplicemente trattato. Ebbene, tutto ciò, e questo qui riguarda anche la solidarietà che c'è stata nei confronti dei rifugiati quest'estate. Se oggi, e qua ecco faccio una considerazione su quello su cui abbiamo iniziato, no? Il discorso Sarri-Mancini. Cioè Cioè, in Germania, e questa è una differenza secondo me forte con quanto sta accadendo adesso, in Germania tutto ciò, se il sistema calcio si è posto il problema del razzismo e dell'omofobia e lo ha affrontato, l'ho fatto perché in realtà tanti anni fa alcune esigenze sono partite proprio da San Paolo, cioè i tifosi del San Paolo, per esempio nei primi anni 90, hanno imposto all'interno dello statuto del club che nello stadio del San Paolo, insomma, sia vietato qualsiasi forma di discriminazione e di razzismo. Poi, a distanza di tanti anni, la federazione ha sostanzialmente ripreso alcune battaglie che i tifosi del San Paolo avevano fatto anni fa. Questo che cosa ci fa capire e che pensiero ci fa fare? Oggi, se in Italia è Mancini, Roberto Mancini, un personaggio che, insomma, discutibile quanto vogliamo, sicuramente non accostabile alla figura di Sarri, che invece rappresenta tutto un altro calcio, è lui che deve accendere il problema. Quindi è come se l'indicazione provenisse dall'alto, calasse dall'alto. Invece in Germania tutto ciò è partito dal basso. Lì sono stati i tifosi del San Paolo e anche di altre squadre che hanno posto il problema e poi la federazione l'ha fatto proprio. Quindi è partito dal basso per poi essere rielaborato dall'alto. Qui invece assistiamo a una situazione opposta, cioè è un tema che ci deve essere calato dall'alto e che poi, io insomma, mi è capitato in questi giorni di leggere commenti di amici che vanno allo stadio che mettono le curve e che invece, insomma, si è capito che forse ancora non siamo pronti per affrontare un discorso del genere.
Come diceva Manacchini, che tutti a più il paese all'interno del politico è lo Stato che essere specchio della società, quindi noi siamo una società medievale con il Papa e il Vaticano e tutto quanto, quindi esponiamo all'interno del calcio e delle curve questo tipo di società che siamo. Se qualcuno ha domande, curiosità?
Io sono domanda. Vabbè, la faccio così, dai. Allora, questo libro, io non conoscevo Marco prima che uscisse il libro, l'ho conosciuto forse il giorno che uscito, sono incontrati per caso in un bar, in un posto a caso. E però se ne parlava tantissimo, cioè dopo incontrai diversi compagni, dicevano, abbiamo un compagno ad Astra che sta scrivendo un libro, non sta fuori, stiamo cominciando a far uscire, ma questo libro prima o poi, cioè, era almeno da due anni prima che circolava questa geniale strategia di marketing di lanciarlo due anni prima e creare una cosa. E poi invece il libro, come spiegava bene Pia Luca, è un libro vero, non è un libro da un punk che racconta la sua esperienza e ricostruisce la storia, ma un libro che racconta un sacco di cose anche sulla storia dell'essere, si confronta con la storia. E quello che volevo chiederti però è, tu, proprio sul fatto che il libro è uscito molto, il fatto che già vale più di 40, no, tantissime, quando è uscito il libro?
A fine maggio,
quindi sono tantissime, in pochissimo tempo ho fatto 40 presentazioni. E in genere quando uno fa così tante presentazioni ha sempre materiale per scrivere un altro libro. E quello che ti volevo chiedere è questo, che tipo, cioè, girando l'Italia di fatto sei confrontato con la passione di altri artisti del calcio. Che impressione hai avuto? Impressione appunto, anche rispetto a quello che dicevi prima della, di come si discute del caso con il cinese.
Allora, vi dico una cosa. Forse vi sorprenderà, però a parte il fatto che, diciamo così, una buona metà delle presentazioni sono state in occasione di eventi legati a feste o iniziative di squadre di calcio popolare, moltissime. E c'è stato a un certo punto una polemica, però mi è capitato è uscito poi un articolo in cui sostanzialmente si diceva perché idolatrare una società come il San Paolo, una tifoseria come il San Paoli, e non impegnarsi invece nel cambiare le curve italiane, il calcio italiano? Innanzitutto io sono cosciente del fatto che riproporre il modello San Paolo in Italia sia una cosa assolutamente inverosibile, nel senso che la storia del San Paolo, della tifoseria del San Paolo, è una cosa che non si può riprodurre altrove, proprio per quella commissione che c'è tra il quartiere e la tifoseria. A parte questa cosa qui, la cosa più divertente è stata, io dico sempre nelle presentazioni in qualsiasi città d'Italia, che sono tifoso della Lazio. E questa cosa qui, devo dire che ha sempre suscitato molta curiosità, cioè molti, per esempio qualche settimana fa a Potenza, la seconda parte della presentazione è stato un dibattito sulla curva nord, su cosa succede, cosa è successo e cose del genere. E molti, la cosa simpatica è che sono stato a Livorno, nella sede delle BAL, al centro politico 21, dove sono andate le BAL, e non c'ho avuto alcun problema, nel senso che quelli lì mi dicevano: no, il giorno dopo tu devi venire con noi in curva, portiamo in curva a vedere il corso. La cosa simpatica è stata invece a Campobasso, quando c'era tantissima gente, quando ho detto che era la Lazio, si è veramente sentito un boato di anche signore di una certa età che ce l'avevano con me, non per motivazioni politiche, ma per motivi calcistici, perché la Lazio nel Campobasso si sono giocati spareggi nell'87, per non retrocedere in Serie C, e lì veramente è stata una sollevazione. Però al di là di questo, insomma, sì, c'è questa la cosa che colpisce molto, è una cosa che insomma sapevo, che però ho avuto la conferma del fatto che in Italia, secondo me, è veramente difficile tentare di cambiare la situazione, la mentalità, di trovare un'unità cioè all'interno delle tifoserie. Secondo me il problema di fondo è questa rivalità accesa che c'è tra la rivalità di campanile, che non permetterà mai di arrivare a un discorso unitario, cosa che invece nel caso tedesco e proprio nel caso specifico del San Paolo sono riusciti a superare. E quando era a settembre, quando era in programma a Hamburgo la manifestazione di Tequila, a parte il fatto che c'è stata una grossa mobilitazione da parte proprio della società, del San Paolo, il presidente che invitava i tifosi e i soci a scendere in piazza al presidio contro questa manifestazione. Qualche giorno prima c'è stata un'azione congiunta degli ultras del San Paolo con gli ultras dell'Hamburgo, che hanno fatto un'azione insieme, cosa che in Italia ce la immaginiamo noi, una cosa del genere, cioè un ternano e un perugino che fanno un'iniziativa insieme per un corteo di Casa Pound e un corteo di Forza Nuova, assolutamente impensabile. Sì, assolutamente impensabile. Quindi questo è una delle cose, insomma, di cui mi è capitato molto spesso di confrontarmi, cioè con questo odio anche tra compagni, odio assolutamente ingestibile e che non ti permette di proporre qualcosa di attivo nei confronti di tutti i problemi che ci abbiamo. Per esempio il discorso della divisione delle curve a Roma. Questi qui dalla mattina alla sera hanno deciso: gli diamo la curva, e tu tifoso che potere c'hai di contrapporti a questa decisione? Assolutamente nessuno, se non lasciare la curva vuota. Comunque sul discorso del prossimo libro non credo proprio che sia il caso. È stata un'impresa titanica, e per il momento credo che non ci sarà un seguito.
Grazie Marco,
grazie a voi.
Abbiamo i libri a tavolone, andate ad acquistare, mi raccomando.